Philippe Rami è considerato tra gli scrittori romandi più importanti degli anni 2000. Morto a Losanna nel 2017, in seguito a quella che viene chiamata la malattia delle ossa di vetro, Philippe Rami era nato a Ginevra nel 1965 da padre franco-egiziano e madre tedesca. E infatti, prima che la malattia gli condizionasse la vita, aveva intrapreso studi in egittologia e in medicina, poi abbandonati per laurearsi in filologia. E comunque forse anche nelle sue radici che va cercata la passione di Rami per il viaggio, lui che senza alcun dubbio è uno scrittore viaggiatore nel più nobile dei significati. Uno scrittore che come tale in verità nasce poeta in un percorso letterario che possiamo proprio dividere in due periodi. Molto ha scritto Philippe Rami in una dozzina di anni di attività, ottenendo importanti riconoscimenti. Oltre alle poesie di Mouvement par la fin, Movimento dalla fine, tradotto in italiano nel 2008, e di Demeure le corps, dobbiamo almeno segnalare Béton armé, Cemento armato, tradotto nel 2019, e Allegra, premio svizzero di letteratura nel 2017 e tradotto quell'anno da Luciana Cisbani. Luciana Cisbani, che era stata ospite di Chiasso Letterario lo scorso anno con la vedova Tania Rami in dialogo con Lou Lepori. Quindi esce Monarque. Pardon pour l'Amérique è il libro al quale Rami stava lavorando nel momento della morte. È uscito postumo nel 2018. Perché ci occupiamo oggi di Philippe Rami? Perché sono freschissimi di stampa due libri. Il primo è Où je me rêve, che raccoglie testi dello scrittore in buona parte inediti, è prefato dal noto attore francese Denis Lavant. Il libro è pubblicato dalle Éditions d'en bas di Losanna. Il secondo si intitola Philippe Rami, Le Voyageur de Cristal, un saggio scritto per Double Ligne di Ginevra proprio da Lou Lepori, che di Rami è uno dei massimi studiosi. Perché Lou Lepori, oltre a essere il nostro corrispondente dalla Svizzera francese, è poeta, romanziere, drammaturgo, traduttore, saggista. Lou Lepori, ben ritrovato, grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno Massimo, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Rete 2.
I due libri che vogliamo oggi presentare hanno molto in comune, ma non ne condividono la storia editoriale. Diciamo subito che Où je me rêve è una raccolta di testi di viaggio, mentre il tuo saggio, ricchissimamente e splendidamente illustrato, è il frutto di una commissione. Vogliamo partire da qui, dall'inizio, dalle origini di queste due pubblicazioni.
Ma sono due pubblicazioni che sono più o meno fomentate tutte e due dall'Associazione degli Amici di Philippe Rami, che è sorta a Losanna 4 anni fa per iniziativa della vedova Tania Rami, di cui sono il segretario. E tra le prime cose che ci siamo chiesti quando abbiamo fondato un'associazione degli amici dopo la scomparsa di Philippe, che ricordiamo è morto a soli 52 anni, c'è stata chiedersi che cosa avremmo potuto fare per continuare a perpetuare, come si dice, l'opera di Philippe, sapendo che aveva pubblicato molto, però in un lasso molto ristretto di tempo, e che rimanevano ancora degli inediti. E giustamente la prima cosa che ci siamo detti con la vedova era che era interessante forse proporre degli inediti, e lì è nata questa idea di pubblicare degli inediti di testi di viaggio, perché il viaggio è sempre stato per Philippe Rami, a partire da un certo momento in particolare, un motore fortissimo della sua scrittura. E non solo aveva scritto alcuni romanzi che riguardavano proprio il viaggio, il sentimento del partire, l'incontro con altri luoghi, eccetera, ma Philippe aveva continuato a pubblicare molti testi su un sito internet, Remunet, che è una vera e propria rivista in linea in Francia, che aveva cofondato con François Bon, che è un famoso scrittore francese. Aveva continuato a pubblicare questi testi relativi ai suoi viaggi, alcuni erano pubblicati sul sito, alcuni no, e ci siamo detti forse per continuare a propagare, a ricordare Philippe Rami, era bene cominciare a pubblicare questi testi in parte editi, in parte inediti. E proprio in quel momento, mentre stavamo lavorando con la vedova e con Françoise de Molde, che è l'editrice storica di Philippe Rami, alla creazione di questo libro, anche a decidere che cosa avevamo messo in questo libro, è arrivata questa idea da un editore di Ginevra che si chiama Double Ligne, che ha una sola collana di libri che si chiama Les figures de l'itinérance, perché è legata a una rivista che si chiama Ruditude Ginevrina, che ci proponeva di fare un libro su Philippe Rami proprio perché era un viaggiatore molto particolare. Questa collana, diretta da questo editore a Double Ligne a Ginevra, era una collana sugli scrittori viaggiatori, ma l'editore ci ha spiegato: non vogliamo che siano soltanto i classici Schwarzenbach, Bouvier, eccetera, che tutti conoscono, ma anche qualche figura un po' particolare. E ci ha chiesto se era possibile scrivere un libro sulla traiettoria di Philippe. Siccome era il più vicino amico di Filippo, quello che conosceva anche meglio il suo lavoro e anche essendo segretario dell'associazione, ho deciso che l'avrei scritto io e quindi a partire da quel momento i due libri si sono cresciuti praticamente in parallelo.
Lulepori, Où je me rêve, raccoglie, appunto come dicevi, grazie alla vedova Tania Ramy e Françoise de Mold, brevi resoconti di viaggio che coprono il periodo 2005-2017, quindi siamo sulla soglia della morte di Ramy. Il libro include anche una sezione di lettere scritte dall'autore romando. Il lavoro delle curatrici non è stato sicuramente semplice, anche perché cospicuo è il materiale ancora inedito. Su quali criteri si regge questo libro che è a tutti gli effetti di Philippe Ramy?
Sì, sono criteri direi abbastanza soggettivi e oggettivi nel contempo. Soggettivi perché evidentemente Philippe Ramy non è più tra noi e quindi non ha potuto scegliere lui stesso quali di questi testi potessero essere pubblicati. Oggettivo perché alcuni di questi testi Philippe li aveva già pubblicati appunto su questo sito internet, ma anche su giornali, riviste, eccetera, il che significa anche che erano testi conclusi, cioè testi a cui lui aveva messo, come dire, la firma finale per dire questi sono i miei testi. Però effettivamente ce n'erano molti, disparati, difficili, certi facevano parte di altri cantieri, cioè di romanzi magari lasciati a metà o conclusi ma non pubblicati, di inediti. Bisogna pensare che quel che ci ha lasciato Philippe Ramy è un enorme cantiere letterario e un enorme archivio, penso che ne parleremo anche quando parleremo del saggio, cioè un sacco di testi. Philippe Ramy, siccome era immobilizzato una gran parte del suo tempo e passava molto tempo a letto negli ospedali, tra l'altro sotto morfina, il che cambiava anche il suo modo di scrivere e di lavorare, ha lasciato un'enorme massa di testi, non sempre conclusi, a volte conclusi, eccetera. Dicevo oggettivo perché alcuni di questi testi, buona parte di questi testi sono stati firmati da lui e quindi già presentati da lui. Come dicevi, ci sono anche delle lettere che sono un po' più particolari perché sono corrispondenze private e quindi lì entra il ruolo soggettivo di Tania Ramy, che era la moglie di Filippo, che è stata sposata 20 anni con Filippo, quindi lo conosceva fin nelle pieghe più segrete del suo lavoro, e di Françoise de Mold, e va detto che Françoise de Mold, che è una grande editrice francese, ha fatto un lavoro assolutamente incredibile. E quando dico soggettivo, è un soggettivo fino a un certo punto, perché avendo io studiato la corrispondenza di Philippe Ramy, mi sono reso conto di fino a che punto il suo rapporto con l'editrice Françoise è stato fortissimo e quanto Philippe Ramy accettasse le critiche anche molto dure, perché Françoise de Mold è un'editrice di grande lignaggio, quindi anche di una certa severità, critiche che comportavano a volte di tagliare un intero paragrafo, un intero capitolo, di riscrivere completamente un manoscritto. Philippe Ramy si fidava abbastanza ciecamente, direi, di Françoise de Mold, che era di fatto una grande amica, oltre che un'editrice. Quindi certo è un libro soggettivo e non può essere altrimenti, ma anche un libro oggettivo perché le persone che l'hanno curato sono persone che Philippe lo conoscevano come le loro tasche, ivi comprese nei rischi che correva a volte di essere un po' grafomane e quindi di partire un po' per la tangente, bisognava un po' inquadrarlo. Questo era il ruolo dell'editrice che ha riutilizzato questo ruolo anche dopo la scomparsa di Philippe.
Hai parlato di enorme cantiere letterario, è proprio la stessa mole di materiali inediti alla base del tuo saggio. Esiste ovviamente la parte edita, la parte pubblicata di Philippe Ramy, esiste anche quindi una parte sommersa. Com'è stato lavorare su questo materiale enorme? Ce n'è tanto lasciato anche interrotto, in sospeso. Che cosa rimane? Come hai fatto a costruire il tuo lavoro, come hai proceduto?
Diciamo che la prima cosa è stato un enorme spavento, perché Philippe Ramy non voleva lasciare degli archivi, aveva detto a Tania che non avrebbe voluto lasciare manoscritti da pubblicare dopo, eccetera, cosa che naturalmente l'esempio di Kafka Docet, non bisogna mai ascoltare uno scrittore su queste cose. In effetti l'Associazione degli Amici di Philippe Ramy sta procedendo al dono di tutti i suoi archivi, all'archivio letterario svizzero di Berna, perché questi archivi vanno ordinati. Ma secondo Tania, dopo il decesso di Philippe, in realtà gli archivi erano piccolissimi, c'era qualche manoscritto, c'erano un po' di lettere, eccetera. Dopodiché, quando ho deciso col suo accordo, con l'accordo di Tania Ramy, di scrivere questo saggio, lei mi ha dato accesso a tutti gli archivi, non soltanto cartacei, ma anche informatici. E lì direi che sono caduto dalla seggiola perché ho scoperto che era un archivio assolutamente geniale, ma enciclopedico. dicevi giustamente, cantiere letterario, nel senso di enorme, come dire, enorme frisce, enorme, una cosa quasi d'archeologia da andare a cercare tra tutti questi manoscritti, nella grafomania evidente che condivido tra l'altro con Philippe Ramy, ma anche qualcosa di assolutamente sorprendente e stupendo per qualsiasi ricercatore. Ho scoperto, avendo accesso ai 10.000 messaggi elettronici che Philippe ha lasciato, che Philippe aveva molto paura di perdere i suoi molteplici cantieri, i suoi molteplici manoscritti, i testi, eccetera, e quindi ogni volta che terminava un capitolo, terminava una sezione di romanzo o una versione di un romanzo, faceva un PDF e se lo spediva per mail. Il che significa, e questa è una gioia immensa per qualsiasi ricercatore, che è stato possibile accedere a tutte le versioni, che so, di Bertrand Armé. A partire dal primo giorno in cui arriva a Shanghai, Filippo arriva a Shanghai e comincia a scrivere così bruciante sul momento, le sensazioni che prova, fino al momento in cui si correggono gli ultimi errorini perché si sta procedendo alla pubblicazione. È assolutamente enorme, è assolutamente meraviglioso, ma naturalmente spavento, perché da parte mia si trattava di scrivere un primo saggio, non esistono altri saggi, finora esistono tre tesi di laurea, il che è già una buonissima cosa, ma non esistono saggi pubblici pubblicati su Philippe Ramy, bisognava addirittura creare la cronologia della sua vita e vedremo che non era così facile nemmeno la cronologia, e quindi si trattava di fare un po' ordine in tutto questo archivio. Ora, per carità, non credo di aver fatto ordine completamente, non era il mio ruolo, non era il mio scopo. Il mio scopo era scrivere un primo libro, cominciare a fare un po' ordine in tutta questa creatività visibile e sommersa, e diciamo che ho fatto quel che ho potuto con una conoscenza approfondita dell'opera edita, con una conoscenza abbastanza approfondita della persona, perché con Filippo ci siamo scritti e visti per almeno una decina, se non una dozzina d'anni, e naturalmente però sapendo che non era possibile sapere tutto e capire tutto, tanto più che gli archivi elettronici hanno questo di difficile, che trovate sotto lo stesso titolo 8 o 9 diversi manoscritti e poi risalire e capire di che anno sono, di che mese sono, quale viene prima, quale viene dopo, tanto più che Philippe Ramy continuava a riutilizzare i titoli, cambiarli, spostare personaggi, andare da un cantiere all'altro in modo molto fluido. È stato un vero grattacapo. Ho cercato di fare un po' di ordine e poi scrivere un saggio è anche un modo per fare ordine. Spero che non sarà l'ultimo saggio, anzi mi auguro che da questo saggio nasceranno altre ricerche, magari dei dottorati, nuovi saggi e magari anche per correggere gli errori che mi sono scappati, evidentemente.
Lulepori, il tuo lavoro in realtà è prezioso per chiunque volesse non solo conoscere l'opera di Rami, ma anche studiarla. E di sicuro, io sono molto più ottimista forse di te, sono sicuro che ci saranno da qui a poco altri lavori che si dedicheranno a quest'autore che è davvero tra i più significativi della letteratura romanda di questi primi 2 decenni del terzo millennio. Il tuo lavoro, il tuo saggio, che lo ricordo, si intitola Philippe Ramy, Le Voyageur de Cristal, tu con questo saggio segui le vicende umane e letterarie dell'autore secondo un principio alla base cronologico. Sei partito da questo principio fondamentalmente.
Sì, era abbastanza importante perché quello che ci è stato chiesto dall'editore Double Ligne era di raccontare uno scrittore viaggiatore. Ora, l'hai detto tu in introduzione, Philippe Ramy come viaggiatore, un viaggiatore particolare perché era colpito da questa malattia genetica fin dalla nascita, l'osteogenesi imperfetta, la malattia delle ossa di vetro. Questo significa che ha cominciato a rompersi le prime ossa per mancanza di collagene congenito, dunque già nel ventre materno. Nascere per lui è stata una distruzione totale e ha dovuto faire avec, come dicono i francesi, cioè vivere tutta la sua vita sapendo che era un uomo fragile, un uomo di vetro, un uomo che si rompeva ad ogni occasione. E per molti anni lui ha pensato giustamente che il suo rifugio fosse, le sue gambe, il suo rifugio, il suo viaggio fosse la letteratura. E quindi si è dato come scopo all'inizio di scrivere un tipo di letteratura molto interiorizzata, dedito al tema del dolore fisico, del dolore morale, del dolore che lo toccava per 6, 7, 8 mesi all'anno e lo bloccava completamente alla sua sedia a rotelle, e quello sembrava essere il suo destino, finché a un certo punto qualcosa si è sbloccato anche nella sua salute. La sua salute è andata un po' meglio, ha cominciato a viaggiare e ha avuto questo incontro fondamentale per una residenza di 2 mesi a Shanghai, quindi con la Cina e con la metropoli, proprio la metropoli più terrificante, più enorme, più più brulicante, e lì ha cominciato a fare un lavoro molto diverso, un lavoro di romanziere che faceva tesoro di tutta la sua esperienza poetica precedente, ma che rilavorava proprio a contatto con la realtà, quasi più brutale e anche molto politica, e metteva a confronto questa realtà brutale, politica, dei derelitti anche della storia e della nostra civiltà con il proprio corpo martoriato, quindi sempre con il tema del dolore, e piano piano riagallavano anche i temi dell'infanzia e ha cominciato a lavorare su questi due livelli. Quindi c'è una prima parte del lavoro poetico, direi, soprattutto di Philippe Ramy, e una seconda parte che potremmo definire del romanzo, anche se è un romanzo che i francesi definirebbero nel clima dell'autofiction, insomma,
Autofinzione.
Carrère, quella di autofinzione, sì, Christine Angot, eccetera, ma in un modo del tutto particolare, perché Philippe Ramy era un essere meraviglioso, particolare, e uno scrittore di altissimo livello quanto a letture, conoscenza anche di un certo tipo di letteratura altra e alta, soprattutto francese, Blanchot, Michaud, Beckett, eccetera, eccetera, ma poi era anche un autore estremamente politico e preoccupato di mettere in contatto il suo dolore in qualche modo col dolore del mondo. Ed era dunque indispensabile andare un po' in ordine cronologico per vedere come si sviluppa in un brevissimo arco di anni questa sua carriera folgorante che va da un punto A a un punto B, C, D, quello che volete, ma che ha una vera progressione. In più era anche molto più semplice per scrivere un saggio, essendo il primo saggio, raccontare anche un po' in qualche modo la vita e la vita letteraria di Philippe Ramy secondo un ordine cronologico, sì.
Nel tuo saggio, Lulepori, fondamentale è anche l'apparato fotografico, e non sarà stato facile selezionare neppure questo materiale d'archivio, immagino.
In realtà non l'abbiamo fatto noi per due motivi, cioè la selezione non l'abbiamo fatto noi. Noi, come associazione di amici di Philippe Ramy e con la Vedova, abbiamo recuperato tutte le carte madri di tutti gli apparecchi fotografici di Philippe Ramy, che era un fotografo appassionato. Con i soldi del premio svizzero di letteratura si era comprato una Leica per poter fare delle fotografie e si era fatto anche tutta una formazione per poter fare delle fotografie di alto livello, e sono, secondo noi e secondo me, delle fotografie di alto livello, però si trattava di una massa enorme in cui c'erano evidentemente degli scarti, la stessa fotografia scattata 8, 9, 10 volte, e abbiamo deciso di lasciare carta bianca completamente l'editore, perché si tratta di un editore che dirige una rivista di fotografia e di viaggio, che ha l'abitudine di lavorare sull'immagine. Lui ci ha detto: farò io una scelta cercando di seguire il saggio, il racconto della vita di Filippo attraverso le immagini che lui stesso, quasi sempre, in qualche caso sono fotografie scattate dalla moglie, da Tania Rami, ma quasi sempre sono sue fotografie, dice: cercherò io di raccontare per immagini il viaggio. E ci siamo fidati di lui, abbiamo fatto bene, perché in realtà aveva lui l'occhio anche per capire quali fotografie risultassero più adatte a un libro di questo genere, alla mise en page, al fatto di essere su una su due pagine, e ne è venuta una specie di sinfonia di immagini che secondo me è molto bella anche da vedere attraverso il libro. Anche senza leggere il libro lo si può percorrere, si vedono le varie tappe del viaggio, dal corpo martoriato fino agli Stati Uniti e le sue vaste lande. Credo veramente che abbiamo avuto un buon riflesso a dire: non è il nostro compito scegliere le immagini, non siamo iconografi. Vediamo se qualcuno lo fa al posto nostro, e l'editore ha accettato questa sfida. Quindi è stato anche molto bello lavorare in collaborazione con un editore che accettasse proprio di lavorare con noi per inventare un libro anche attraverso queste fotografie. Ce n'erano migliaia.
Davvero interessante ed è particolarmente rilevante il risultato ottenuto. Ma torniamo all'opera edita di Philippe Ramy, la cui vicenda di scrittore può essere divisa in due periodi, come già accennavo in apertura: una prima parte dedicata alla poesia e all'esplorazione del linguaggio da vero poeta, una seconda parte dedicata al viaggio e alla scrittura di viaggio, un'esperienza con un forte connotato politico, già lo accennavi. In realtà, però, tra i due periodi sono forse più forti i legami che non una netta cesura.
Filippo aveva la tendenza a essere un buon mitografo, come tutti i grandi scrittori, quindi aveva tendenza a inventarsi, per esempio, delle origini. Ha fatto tutto un lavoro sulle sue origini ebraiche, che in realtà non ha mai potuto confermare. Ha avuto delle intuizioni sul fatto che la sua famiglia, da parte di madre, tedesca, aveva delle origini ebraiche, ma non ha trovato mai la conferma, eppure si è raccontato mille favole lui stesso su questa doppia origine: il padre era egiziano e musulmano e la madre proveniva da una famiglia ebrea. In realtà niente di tutto questo è veramente confermato, ma lui amava creare delle mitologie, e una delle grandi mitologie che ha portato molto avanti durante la sua vita era questa del momento di bascule, di basculamento tra la prima parte e la seconda della sua carriera, cioè l'introspezione della poesia e poi lo scoppio, l'incontro con la città come formicolio, come enorme calderone di destini umani, di occhi, di visi, di territori. Anche c'è tutto un gioco anche sulla geografia. Philippe Ramy conosceva anche molto bene tutto il lavoro sulla geografia poetica di White, eccetera eccetera. In realtà, quando si guarda da vicino, sì, i legami tra le due sezioni, tra le due parti, tra i due ambienti sono molto forti, anzi si scopre, e l'ho scoperto anche un po' lavorando appunto su questi documenti, che Philippe Ramy ha avuto molta difficoltà a distaccarsi dalla sua posizione, che era una posizione altamente d'avanguardia, in cui i numi tutelari erano Jacques Derrida, erano Maurice Blanchot, era tutta una serie di letterati, di filosofi, di pensatori, di una certa distanza dell'arte dalla vita comune e di una certa necessità di sperimentazione, vale a dire uno scrittore che si concepiva fin dall'inizio come colui che lotta con il linguaggio, con il demone o con l'angelo del linguaggio. E questa posizione, che è una posizione fortemente d'avanguardia e fortemente legata a una certa avanguardia francese, Philippe Ramy se la trascina dietro fino alla fine, e si vede anche nella nascita dei suoi romanzi, che sono oggettivamente dei romanzi, anche se, come detto, anche autofinzionali, autofittizi, o qualunque definizione vogliamo dargli. Si vede che lotta sempre, spesso aggiunge delle, come dire, delle intromissioni di metalinguaggio all'interno, come se avesse paura di raccontare soltanto Philippe Ramy. E questo è, da un lato, stato un suo demone, una sua difficoltà, un qualcosa con cui ha dovuto lottare per tutta la sua vita, ma è anche un arricchimento, perché diventa molto appassionante vedere come un Philippe Ramy, che ormai si concepisce come uno scrittore politico, che sta scrivendo Pélican, che poi diventerà Pardon pour l'Amérique, nel momento in cui Trump arriva al potere, sentendo come un dovere politico di scrivere e testimoniare per gli ultimi della storia e di parlare del razzismo di Trump e dei trumpisti di una certa America. Ecco, questo Philippe Ramy era sempre comunque in lotta con la questione del linguaggio, della dicibilità, del nulla, della Shoah, per esempio, che era uno dei suoi temi portanti, e che tutto questo rende ancora più appassionante, secondo me, il suo lavoro letterario, perché non è un lavoro letterario che tu un colpo appunto a questo basculamento verso l'unicamente politico o l'unicamente autobiografico o l'unicamente romanzesco, ma continua a portare con sé queste stigmate, in qualche modo, della paura di non sapere come agguantare il linguaggio e di non sapere come lottare con questo linguaggio, lui che appunto era cresciuto all'ombra di Derrida e di Blanchot.
Sono elementi questi, Lulepori, che in fondo lo differenziano da autori che hanno ottenuto grande celebrità proprio in questo genere letterario dell'autofinzione, l'autofiction, come Emmanuel Carrère e Annie Ernaux, addirittura premio Nobel per la letteratura lo scorso anno. E forse sta in quello che raccontavi giusto un attimo fa, la differenza tra l'opera di Ramy, quella pubblicata, e le opere di sicuramente maggiore successo di autori francesi come Emmanuel Carrère e Annie Ernaux.
Sì, la questione dell'autofiction, che è questa parola inventata da Serge Dubrovsky negli anni '80 per il suo libro sul figlio, è una questione molto aperta in realtà, perché per esempio tra Annie Ernaux, che ha una sorta di autofinzione sociologizzante molto influenzata da Bourdieu, in cui lei scrive di se stessa per raccontare la società come si evolve, e Emmanuel Carrère, che invece gioca un po' più alla Truman Capote sul rapporto tra un io sensibile e la realtà, di quasi di un'inchiesta nel mondo, d'autre vie che la mienne, eccetera eccetera. C'è una grandissima differenza già, quindi spesso si tende a credere che l'autofiction è un genere, ma in realtà l'autofiction è declinata in modi, modelli, modalità molto diverse. E il modello, la modalità, direi più che il modello, scelto da Philippe Ramy è del tutto particolare e peculiare alla sua storia e alla sua vicenda, appunto, di viaggiatore di cristallo, di uomo che di per sé non avrebbe nemmeno dovuto uscire dalla sua stanza d'ospedale, invece parte a Shanghai, parte a Buenos Aires, parte a Tel Aviv, parte appunto in America, soprattutto nell'America, nel sud degli Stati Uniti d'America, e con questo corpo completamente martoriato, sempre in difficoltà, e costruisce, anche se anche lui poi si riferisce a scrittori come Truman Capote, a Céline, eccetera, ma costruisce un'opera del tutto singolare, del tutto particolare. E credo che il momento veramente importante per Philippe Ramy è l'incontro con Shanghai, non tanto perché questo, come dire, sprigiona l'energia formidabile da cui nascono tutti i romanzi seguenti, ma perché è lì che Philippe Ramy impara a utilizzare da un lato il proprio handicap, dall'altro la propria infanzia, infanzia molto dura, molto difficile, terribile, piena di ricordi molto particolari, per interpretare il mondo attraverso queste difficoltà. Come tutti i grandi scrittori, credo, Philippe Ramy lavora appunto su questa soglia in cui l'impossibile diventa possibile, sulle impossibilità che diventano potenzialità, che diventano finzione, che diventano invenzione, che diventano poesia, questo a partire dalle paure, dalle vergogne, come diceva Sioran, ma anche dalle impossibilità semplicemente fisiche. Ecco, questa è la peculiarità di questa autofinzione di Philippe Ramy, ma, come dicevo, credo che ogni autofinzione dipende da, viene da coordinate di vita diverse, anche da scelte politiche diverse. Forse bisogna smettere di usarla come una categoria unica e parlare dell'opera grandiosa di Emmanuel Carrère e quella di Annie Ernaux, che non ha bisogno di noi per essere riconosciuta, e quella grandiosa, naturalmente, di Philippe Ramy.
Tu ricordavi il viaggio determinante per l'opera anche di Philippe Ramy, che è quello a Shanghai, testimoniato da Béton Armé, cemento armato. Soprattutto, sopra a tutto, c'è la malattia. Lo testimonia naturalmente il tema del dolore che ritroviamo in tutte le sue opere. E poi, naturalmente, tu ricordavi anche l'uso importante di morfina per alleviare l'estremo dolore che provava a causa di questa malattia delle ossa di vetro. In quale modo ha inciso allora questa malattia sulla sua scrittura? Non intendo sull'atto fisico dello scrivere, proprio sulla sua scrittura. Si può dire qualcosa al riguardo?
Sì, è una bellissima domanda in realtà, perché è vero che anche se Philippe Ramy non utilizzava sempre lo stesso tipo di scrittura, perché evidentemente non è la stessa cosa la scrittura poetica, ma non è la stessa cosa la scrittura di un romanzo in qualche modo puro, vero romanzo come Allegra, che usa delle frasi molto brevi, molto secche e che si ispira un po' alla grande letteratura realista americana in questo senso. Però è anche vero che la maggior parte dell'opera di Philippe Ramy ha questa scrittura estremamente proliferante, estremamente barocca, magari a volte fuori controllo, giustamente il ruolo della morfina, dei medicinali, ma anche della notte in Philippe Ramy, che era una creatura della notte. Philippe vegliava fino alle ore piccole del mattino scrivendo mail, messaggi, appunto ne sono rimasti 10.000, che sono tantissimi, e anche scrivendo e lavorando parallelamente a numerosi diversi manoscritti, spesso con viaggi immaginari, a volte con viaggi invece che erano reali. E questo modo molto particolare di vita, perché è un modo molto singolare, doloroso, faticoso di vivere, ha creato anche una scrittura che si potrebbe definire un po' rapsodica, estremamente musicale, estremamente ricca, estremamente barocca. Devo dire che nel lavoro di edizione, soprattutto del libro Où je me rêve, con i suoi testi di viaggio, è stato molto duro a volte con Tania Ramy e con Françoise de Mold arrivare a ricostruire l'andamento di certe frasi senza intervenire su quello che Philippe faceva, vale a dire lunghissime frasi, però stando attenti a ritrovare dove erano gli accordi della frase, da quale parte di frase dipendeva un'altra parte. Philippe Ramy era uno scrittore estremamente dotato, capace, con una qualità linguistica altissima che si ispirava facilmente all'esempio di Céline, non politicamente evidentemente, perché erano gli opposti, ma almeno nel tipo di stilistica utilizzata. Ecco, credo che sì, la malattia, l'immobilità, le medicine, la vita tutto sommato molto particolare che ha dovuto per forza di cose condurre, hanno influenzato una scrittura che è una scrittura che si muove con l'andamento del corpo, di un corpo che ha difficoltà forse a muoversi, ma proprio per questo cerca di rompere tutti i legami, di spezzare tutte le catene e di partire in volo. Molto spesso Philippe Ramy ha scritto che il suo modo di camminare erano i suoi testi letterari. Ecco, c'è questa equipollenza praticamente tra corpo sofferente, ma corpo comunque, e corpo della letteratura, e questo si sente in qualsiasi pagina. Molti dicono, ora per me è più difficile vederlo adesso che ci ho lavorato tanto, ma molti dicono che aprire una pagina di Philippe Ramy è molto forte perché si riconosce immediatamente il suo modo di scrivere, il suo modo proprio di buttarsi nella mischia della scrittura con questo stile, sì, un stile assolutamente impressionante.
Ed è il segno di ogni grande scrittore. Nessuno conosce meglio di te l'archivio di Philippe Ramy. Che cosa rimane di significativamente inedito oggi?
È una bella domanda, perché rimangono delle cose bellissime ma anche delle cose complicatissime. Ci sono per esempio dei romanzi finiti, c'è un romanzo che a me piace moltissimo che ha due versioni, uno che si chiama Scriptopolis e l'altro che si chiama La Ville en Soi. È un romanzo incredibile, completamente di finzione, con tutta una parte che si svolge in Afghanistan, paese in cui Philippe non ha mai messo piede, si era molto documentato evidentemente, ma non c'era andato, ed è un romanzo molto singolare perché esiste in due versioni, in una versione in cui tutti i fili narrativi sono sconvolti e si continua a passare da una parte all'altra della vita di questo protagonista, Cyrus Benz, che vive diverse vite, diverse vicende, e poi una seconda versione in cui la cronologia è stata ristabilita, perché Philippe Ramy, tra l'altro su consiglio di alcuni suoi amici, si era reso conto che il suo manoscritto era illeggibile. E quindi abbiamo due manoscritti interi di uno stesso romanzo trattato drammaturgicamente in modo diverso. Poi ci sono le lettere, che sono a volte strepitose, e bisogna dire che alcuni brani di queste lettere non solo Philippe li copiava e li mandava a vari corrispondenti, quindi uno pensava che diceva una lettera a Philippe Ramy, ma alcuni passaggi venivano copiati da parte all'altra, ma poi finiscono addirittura in alcuni suoi romanzi, specialmente al caso in Pardon pour l'Amérique. Sono lettere abbastanza straordinarie, lettere di un vero scrittore che scrive. E poi ci sono molte altre cose, ci sono delle deviazioni dal cammino retto di quello che doveva essere un romanzo, che ti vendono una specie di brogliacci che vanno in molte direzioni, e c'è un'altra parte che secondo me sarebbe urgente e molto interessante, intelligente di poter pubblicare, e spero che potremo prima o poi farlo, sono le interviste di Philippe Ramy. Ne abbiamo anche alcune noi in archivio della RSI. La prima che abbiamo fu io stesso a realizzarla, e così nel 2007 mi pare che conobbi Philippe Ramy e che siamo diventati amici, però ce ne sono anche altre, una di Harry Bernasconi a Morges, eccetera. Quando si sente parlare Philippe Ramy, forse per questa decantazione dovuta alla malattia, è uno scrittore che sa esprimersi in un modo assolutamente letterario, strepitoso, con frasi abbastanza incredibili, con riferimenti anche alla filosofia, alla letteratura, alla storia del cinema, ma anche uno spirito un po' popera, qualcuno che ascoltava anche molto la musica pop e la musica rock, assolutamente straordinario. Penso che le interviste possano essere un nuovo libro di Philippe, e poi c'è da continuare a cercare in questo archivio, come detto, che sarà donato all'Archivio Svizzero di Letteratura, il che è un'ottima cosa perché è il loro mestiere fare gli archivi e quindi fare delle distinte, presentare in modo un po' più scientifico questo archivio, semplificando il lavoro di chi vorrà un giorno ancora metterci le mani. Secondo me c'è ancora molto da pubblicare, anche se non è facilissimo, perché Philippe Ramy riutilizzava delle parti di certi testi che finivano in altri testi, magari li cambiava. C'è per esempio un terzo libro di poesia che concluderebbe una trilogia di poesia, ma che è in parte pubblicato in altri testi. Insomma, il lavoro d'archivio è sempre un lavoro molto duro, ma penso che abbiamo davanti a noi molti anni, e spero di non essere il solo, anzi spero di poter passare il testimone ad altre e ad altri studiosi, ricercatori e appassionati di letteratura, perché Philippe Ramy ha lasciato molto, e da questo molto si può ancora trarre qualcosa di molto importante.
Grazie, grazie Lu Lepori, grazie davvero.
Grazie a voi.
Lu Lepori, al quale dobbiamo il saggio Philippe Ramy, Le Voyageur de Cristal, appena uscito dalle edizioni Double Ligne di Ginevra nella collana Figure de l'Itinérance, libro che accompagna i testi in buona parte inediti dello scrittore romando pubblicati dalle Éditions d'Ombat di Losanna sotto il titolo di Où je me rêve, con una prefazione di Denis Lavant.